Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.
Sono Furio Ravera e un'esperienza fondamentale della mia professione di psichiatra è l'ascolto di innumerevoli storie. Tutti i miei pazienti si sono sempre confrontati con me attraverso la parola. Mi hanno raccontato dolori, gioie, successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia, sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere. Oggi vi racconto la storia di Cecilia.
Quando si chiede a qualcuno qual è il tuo ricordo più bello dei 16 anni, no? Di solito uno ti dice le risate, la prima scopata o l'abbraccio di un'amica. Ecco, per me è stato il vomito. Allora, tutto è iniziato a 15 anni. Cioè, questa cosa delle diete, ero veramente fissata. Pensavo soltanto a una cosa. Cecilia, non ingrassare. Mi dicevo, e non ingrassare che poi fai schifo agli altri. Se c'era una cosa che odiavo, era il mio seno. Cioè, a quell'età le tette cominciano a crescere, non è che tu hai il controllo. E poi, cioè, mi sembravano veramente grandi. Questa storia del seno fa veramente schifo. Soprattutto per i maschi. Cioè, mi sentivo veramente in imbarazzo coi maschi. Cioè, che poi uno pensa, no? Hai le tette grandi, piace di più ai maschi, no? E invece no. Mi sentivo veramente malissimo. Poi è arrivato il vomito. Non so se mi va di parlarne. Però alla fine sono qua, no? La prima volta è stato a casa di Cristina. Mi sono messa due dita in gola. L'abbiamo fatto insieme. Giuro che abbiamo cominciato per scherzo, cioè solo per vedere l'effetto che faceva, se funzionava. E funzionava. E quindi l'abbiamo fatta una seconda volta, e poi una terza, e poi... Cristina ha deciso di smettere. Diceva che le rovinava lo smalto dei denti. Mi ha detto, e tu non ci tieni ai tuoi? E io ho pensato, no. Non me ne frega proprio niente. Ok che non volevo attrarre nessuno. Però neanche capivo, cioè, non capivo se ero bella o brutta. E poi ho capito che per sentirmi bella dovevo sentirmi magra, essere magra. E volevo sentirmi meglio degli altri, più forte. Combattere il bisogno di mangiare, la fame. Tutti quelli che cedevano per me erano deboli e io volevo essere più forte. Anche soltanto vedere la gente a tavola o che parla di cibo, cioè, che poi è una cosa che adesso fanno tutti, mi fa veramente incazzare come una bestia. Mi sembra, non lo so, di essere sempre in pericolo. Come se ci fosse qualcosa che sta per accadermi. E vorrei essere più in controllo della situazione. E quando sto attenta a quello che mangio, quando controllo la fame, mi sento meglio. Ma quando mangio anche solo qualcosa in più, sto malissimo. Dottore, io se potessi veramente non mangerei mai. Però non si può, no? quindi mangio qualcosa, giusto per non morire. Però se dipendesse da me... Sai che c'è, dottore? Che sono tutti bravi, tutti quanti, a dire: ah, guarda la Ceci che sbocca, che sfigata, perché non si dà una regolata? Ma che cosa devo regolare, eh? Lo sanno loro? No, non lo sanno loro che cosa significa. Non lo sanno i miei amici, non lo sanno i miei genitori, cioè non lo so io, figuriamoci gli altri. Posso bere un po' d'acqua?
Ecco qua. Abbiamo un esempio di, in realtà, di una cosa molto diffusa, cioè l'incontro fra un disagio e un rimedio quasi casuale, il vomito che tanti conoscono in altre situazioni. E, vediamo soprattutto nel confronto fra le due ragazze aprirsi due strade diverse. C'è la strada di Cecilia, che comincia a sperimentare qualcosa che va al di là dall'espellere semplicemente il contenuto gastrico, fare questa manovra di eliminazione, mentre l'amica comincia a notare che nel vomito c'è qualcosa di dannoso e nota la cosa, si potrebbe dire, più superficiale, però lo smalto dei denti. Però, dicevo, è già un cambiamento di punto di vista. Qua bisognerebbe fare una piccola digressione, considerando che le idee che noi abbiamo circa i nostri pensieri, le nostre emozioni, sono innanzitutto che sono cose che stanno dentro di noi. Le immaginiamo magari come delle nuvolette che girano. Chi pensa nel cuore, chi pensa nella testa, però hanno una collocazione dentro quello che è il confine della pelle. Per quel che riguarda invece le altre cose, sono fuori, il mondo esterno. Tutto ciò che viene sperimentato quindi come interno può trovare come soluzione una soluzione molto facile, come qualche cosa che è dentro una bottiglia, che non vogliamo più avere dentro quella bottiglia. Noi possiamo immaginare un'età così di passaggio, di transizione, in cui anche il cervello si modifica profondamente. Possiamo pensare che espellere qualunque cosa sia oggetto di questa espulsione servirà per provare un sollievo. Di fatto è una manovra fisica che però mima qualche cosa che vorrebbe essere di competenza della mente, perché la prima delle cose che noi cerchiamo di fare quando abbiamo un malessere è di allontanarlo. Il vomito ha fra l'altro poi l'idea di poter rimediare alla crescita, vale a dire alla crescita in dimensione, no? Queste ragazzine che si trovano improvvisamente a avere un corpo diverso, la comparsa del seno, che è un'esperienza molto particolare, i maschi non ce l'hanno questa esperienza, è la comparsa e il manifestarsi di un organo che significa cibo, significa che diventerai un giorno una dispensatrice di cibo, e comunque sarai femmina, e comunque contemporaneamente succede che invece di essere così poco attraente come una pentola, il seno è attraente sessualmente, perché essendo un carattere sessuale secondario ed essendo che i sistemi di attrazione fra maschio e femmina sono stati selezionati secondo un principio di moltiplicazione e quindi di procreazione, tutto ciò che ricorda una buona capacità procreativa, la capacità di essere madre, illude i maschi che quella roba lì sia attraente per un'altra ragione sessualmente. Il sesso è il grande inganno, no? della specie, è quella cosa che offrendoti una soddisfazione, un premio, in questo caso di voluttà, di sensazioni, però permette la prosecuzione di questa navetta spaziale che è il DNA generazione per generazione.
Quando vomito, mi sento tipo in paradiso. Cioè, ok, no, in paradiso no, magari. Però un posto sereno, tranquillo. Non ci sono orari, cose da fare, genitori, amici. Un posto dove ti viene voglia di restare per sempre. Ma non puoi, perché non esistono, no? Guardi, sono seria. Una volta sono stata 5 giorni senza mangiare e senza bere niente. Mi sono sentita indipendente. Bere, mangiare, non è più... Per me non è come per voi. Cioè, innanzitutto uno, quando mangia, qualcosa la prova, no? Che ne so, il gusto. Oppure dice, non mangio più perché sono a dieta, mangio di meno. Per me è diverso. Non è una questione di provare qualcosa, appunto tipo il gusto. È proprio tipo sentire. Cioè io sento, mi sento in un modo. Cioè è come la sensazione, è come tipo quando ti molli col fidanzato. Ecco, quando mangio io mi sento così. E devo vomitare per stare meglio. Gliel'ho detto, è veramente, il vomito può essere il tuo migliore amico. Quello da cui corri dopo che ti sei mollato col fidanzato.
Ecco, quando arriva Cecilia, si presenta a me una ragazza molto emaciata, una ragazza che stava in piedi con difficoltà, come sempre accade. Le alterazioni che il vomito può provocare sono notevoli, generalmente si accompagnano quando è molto insistente, perché è quotidiano, perché è ripetuto più volte al giorno in cicli di abbuffate e vomito successivo può accadere per ore. È una vera e propria schiavitù. Ho avuto delle testimonianze al di là di Cecilia, ma che sono abbastanza simili, di questo essere legati a questo ciclo e non riuscire ad interromperlo finché si interrompe proprio per sfinimento fra l'abbuffarsi e il vomitare. E, dicevo, si accompagna anche a disturbi cardiaci molto importanti. Spesso noi troviamo dei versamenti pericardici in queste ragazze per l'alterazione nell'equilibrio idrosalino, quindi in particolare il potassio, che viene perduto perché il vomito è un'azione, come dire, che abbiamo a disposizione, ma è eccezionale. Però il vomito non è semplicemente un atto meccanico. In Cecilia il vomito aveva cominciato a prendere la funzione, come si è detto, di espulsione, ma anche di riportare una esperienza al suo stato precedente. Quindi, se mangio, io posso avere una specie di rewind tornando allo stato precedente, quello immediatamente prima ad aver mangiato col vomito. Quindi dispongo, e Cecilia disponeva, di uno strumento che le permetteva di fare un breve viaggio a ritroso nel tempo. Il tempo in cui non avevo ancora mangiato. In questo senso, questo meccanismo può poi ripetersi su altre cose e generare la fantasia che si possa tornare indietro da tutto quello che si è fatto. Tutte le azioni possono essere rimediate perché il vomito diventa come un rito, assume il senso di un rito di annullamento. È in questo carcere che si era trovata poi Cecilia. Alla fine non solo era un tema di cibo, ma era un tema che si ripeteva ogni volta in cui c'era un sentimento difficile, in cui c'era una situazione che doveva essere espulsa, Cecilia cosa faceva? Si mangiava 2 o 3 di queste merendine, 4 o 5, e dopodiché vomitava. Ma a quel punto il vomito non era in prima battuta dedicato al cibo, era dedicato a quello che aveva sperimentato emotivamente.
Vede, noi ragazze che abbiamo questi problemi, ci trattano tutti come fossimo delle aliene. Dicono che abbiamo i disturbi dell'alimentazione. E va bene, perché ci sta. È vero. Cioè, non dico che non è vero. Però viverle queste cose è tutta un'altra roba. Alla fine tutti quanti abbiamo i nostri vizi, no? Solo che il mio alla fine è diventato un mostro che non riesco a controllare. Ogni tanto lo penso che magari, cavolo, come sarebbe stato averne avuto un altro, uno più normale, che ne so, tipo il gioco, quelle robe dei vecchi. E invece no, mi è toccata questa roba del vomito e io non lo riesco a controllare. Cioè, lo so che ogni volta che mangio devo ripulire il mio stomaco col vomito e non va bene. Ma nella mia testa non è una cosa malata. Cioè, mi viene naturale. Cioè, come respirare. Se ripenso alla mia vita prima del vomito, mi sento più felice. Cioè, anche il vomito mi fa sentire felice, cioè, sollevata. Però prima sì, cioè, era più bello. Mi sentivo tipo protetta, come dentro un guscio. Ogni tanto penso, se tornassi indietro a quel pomeriggio a casa di Cristina, se potessi fermare quelle cazzo di dita che mi metto in bocca, lo sai che cosa mi succede? Che divido la mia vita pre e post vomito. Cioè, tipo, se quella persona l'ho conosciuta prima del vomito, allora mi ricorda cose belle, è una persona positiva. Se l'ho conosciuta dopo, è una persona negativa. Lo so, queste robe sono un po' cose da pazza. Non è così che dovrebbe funzionare, no? La vita vera. Però io continuo a pensarci. Ho visto un film, Viaggio a Kandahar, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quando la protagonista va a farsi la visita medica e la visita avviene come avviene in Afghanistan, in quei posti lì. Praticamente c'è una tenda che divide la paziente dal medico e c'è un bambino e il medico fa le domande al bambino che le riporta alla donna e sono le stesse domande. Vede, ogni tanto capita anche a me, non di andare dal medico, di restare intrappolata, come dietro una tenda. Sì, io faccio la figa, però non so più quello che voglio manco da me. Cioè, a volte penso che mi è rimasto veramente solo il vomito. Cioè, sembra una follia, lo so, però è una cosa che penso. Vomitando mi riconosco, cioè riconosco me stessa, mentre di solito mi sento come dietro appunto la tenda, intrappolata e nessuno riesce ad aprirla, no? Tutti credono di avere una risposta su di me, sui miei atteggiamenti, su come vivo. Ma come ci riescono se non ci riesco nemmeno io?
Questa è anche questa è una situazione che si trova molto spesso ed è una vera resistenza importante perché ci troviamo appunto con delle giovani pazienti che non si capiscono che non hanno delle informazioni precise su di sé, che possono essere utilizzate per star bene, per mitigare il loro malessere, e poi incontrano noi, incontrano i genitori in sequenza, che invece hanno queste certezze, no? Hanno la certezza di sapere cosa serve a Cecilia, cosa deve fare Cecilia per stare bene, cosa non deve fare per evitare di stare male. Ecco, entrare dentro questa tenda, Cecilia dice, una tenda, no? Come nel film Viaggio a Kandahar, con questi medici che visitavano attraverso dei buchi e non vedevano le pazienti. C'è proprio da entrare dentro una tenda, ma direi forse anche di più di una tenda. La metafora che utilizza Cecilia è interessante perché parla proprio del fatto che c'è un velo che Cecilia sente impenetrabile, una barriera, che è la barriera fra sé e sé. E questa barriera fra sé e sé diventa poi la barriera fra lei e chi parla con lei. E questa confusione di lingue è una cosa che si avverte quando si entra in contatto con queste pazienti, perché se ne coglie la sofferenza. Parlano del loro corpo, dei loro problemi, dei loro errori anche quando li riconoscono, ma il problema vero è che sfugge sempre qualche cosa, sfugge la ragione profonda per cui si è messo in moto tutto questo. E qui naturalmente c'è la grande sfida, perché quando una sintomatologia viene agita attraverso il corpo e non prende la forma di parola, di descrizione, secondo una frase che dice sto male perché, mi è successo questo, perché mi è capitato questo, perché ho pensato questo. No, qua tutto il male viene espresso attraverso una condotta che fra l'altro totalizza così tanto Cecilia da farla sentire una figa. Mi farla sentire potente, perché sicuramente nel momento in cui vomita ha una sensazione di trionfo perché se l'è preparato. Questo poi dura poco, perché quando iniziano poi i cicli di mangia vomito, diventa una schiavitù. Io ho avuto molte testimonianze di pazienti che si sentivano veramente come in trappola, di avere pochi momenti di libertà fra questi cicli, quindi avevano questa mappa di Milano in cui se per caso avessero avuto bisogno di entrare in un bar o avessero avuto un attacco di fame, sapevano dove c'erano i gabinetti giusti per vomitare, e facevano tanta strada per trovare questo. Se venivano invitati in un ristorante dovevano sapere se c'era, com'era. Sembravano quasi gli agenti segreti che dovevano conoscere tutta la mappa del ristorante per costruire delle vie di fuga. Di fatto c'era una via di fuga ed era nel gabinetto del ristorante. Quindi la partita però inizia molto 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 prima, nel senso che queste vicende riguardano delle percezioni negative inspiegabili che si sono verificate fra 0 e 4 anni, cioè tutto quello che porta a verificarsi questo è accaduto prima. Poi naturalmente l'infanzia, quando si comincia a capire qualcosa, non fa che confermare, ma rimane sempre un nucleo, come dire, afasico, un nucleo ineffabile che governa tutto questo e lo può fare solo attraverso il corpo.
Lo so che è difficile, però io ci sto provando. A essere me stessa, a non avere più paure. Sì, è vero, non lo so. Chi mi dice che non ci ricascherò con la storia del vomito? Quello che succederà, lo scopriremo presto. Io lo penso davvero, che il vomito sia la chiave della felicità. Poi voi dite che non è così. Io vi ascolto. Aspetto di scoprire la verità da qualcun altro. E sei riuscita a convincermi? Io giuro che smetto di vomitare. Altrimenti che ho da perdere? La cosa che mi dà più fastidio è il giudizio della gente. Cioè, io lo so che il vomito non è l'azione che mi salverà la vita. Però sinceramente non ho bisogno di gente che mi guarda dal piedistallo per farmi capire quanto si è sbagliata. Io sono arrivata a questo punto perché volevo essere più forte degli altri. Tutti quelli che sembrano che hanno la risposta pronta, che hanno capito tutto della vita. Adesso però devo capire se alla fine è questo che mi interessa davvero. O se forse è meglio imparare a volersi bene e basta.
Ecco, cosa si risponde a Cecilia quando parla così? Cecilia sottolinea una cosa fondamentale: l'essere giudicata. I sintomi, o meglio ancora, le condizioni di dolore, il disagio, non può essere giudicato, perché prima di tutto non serve a niente giudicare, perché è veramente il vero ostacolo alla comprensione di qualche cosa. Ma non si possono giudicare perché appartengono a un'area che è veramente fuori dalla volontà, e il paziente dovrebbe mettere in campo una volontà capace di farlo lottare contro qualche cosa che è comunque registrato come un rimedio per sé. Naturalmente bisogna aggiustare subito alcune cose. Cecilia dice: voi siete in alto e giudicate. È quello che possiamo dire, che Cecilia, noi sappiamo, io so che ti curerai quando tu realmente avrai pietà di te e della tua stanchezza, quando tu realmente avrai voglia di fare qualcosa di diverso dalla tua vita, del tuo corpo, quando tu realmente accetterai di essere debole. E questo non è un giudizio. Tutti accettiamo le nostre debolezze. Quello che ci uccide è quando noi pensiamo di essere onnipotenti perché un gesto ci fa credere di essere onnipotenti. Questo riguarda la droga, l'alcol e riguarda anche questo tipo di condotte. Dunque, Cecilia, io e te, se vogliamo, siamo sullo stesso piano. Io ho lo stesso problema che tu. Questa era la storia di Cecilia, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio Ravera.
Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male, uomini e donne, prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera.